qualche annotazione, sempre a proposito del mistero della trasfigurazione, per sempre la ragione, sempre la terza, per svegliare il nostro cuore a cogliere quello che è la potenza di rivelazione del Vangelo. Allora, c'è un passo della profezia di Daniele che dice: gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. È l'applicazione alla figura di Gesù presa dal libro di Daniele al capitolo 7, versetto 14. Proprio questo fa parte della consegna del silenzio. Non dite a nessuno, no? L'unico potere di vittoria che Gesù si arroga è quello dell'amore crocifisso, non altro. Noi non siamo mai in pace con questo dato di rivelazione. Per noi fare il bene e non ricevere gloria significa sempre restare delusi. C'è una invocazione che almeno io l'ho ritrovata come formulata la prima volta in Papa Leone Magno. Poi non so se è lui che per primo l'ha detto oppure l'ha ripresa da altri, no? Comunque so che è lui l'ha proclamata. Proprio in rapporto a questa consegna del silenzio, a questa scoperta del Messia crocifisso, lui dice: è più importante pregare per la pazienza che per la gloria. Siete convinte? È più importante pregare per la pazienza che per la gloria. Allora qui unisco anche una mia riflessione, che è di questo tipo. Lo scopo segreto della preghiera qual è? Qual è? Allora, quando noi preghiamo, cosa ci prefiggiamo? Beh, adesso non è che dovete rispondere, però dentro, no? Lasciate partire tutte le possibili risposte, no? I collegamenti. Se io vi faccio le domande, voi non è che, come dire, non esprimete con la bocca, però lasciate partire. Quando noi preghiamo, ma cosa cerchiamo? Vi ricordate che nella spiegazione del mistero della trasfigurazione il punto finale è poi il punto di coda che riassume tutta l'attenzione del brano: restò Gesù solo. Il che vuol dire? Come prima. Non hanno notato niente di diverso, a parte quel piccolo episodio. Quindi lui era stato come prima. Se ci si domanda, ma allora qual è lo scopo di quella, tra virgolette, visione, di quel rapimento? Lo scopo è quello di garantire il fatto che quando Gesù è solo, noi lo possiamo vedere come l'inviato di Dio, ma quando è solo, cioè quando non segnala nulla di particolare, quando diciamo si muove e gli occhi vedono solo le cose normali, quotidiane, banali, no? Ecco, il momento della visione ha il valore di collegarlo a proprio in quella banalità, lui è la rivelazione di Dio. È lo scopo nostro della preghiera. Cioè la preghiera non è tesa a che finalmente possiamo vedere il Signore. Oh, come fosse una realtà a cui noi anneliamo, no? E finalmente avviene per noi. Se anche avvenisse questo, avviene perché velocemente vi sia tolto in modo da garantire questo collegamento con Gesù restando solo, cioè nella banalità quotidiana. Il mistero della preghiera, oppure si può dire lo scopo segreto della preghiera, si confonde con il movimento segreto di questo racconto della trasfigurazione. Nessuno di noi immaginerebbe che tutto confluisce in quel restò Gesù solo, punto. Allora, non è che si tratta di godere di una visione che noi sotto sotto cerchiamo sempre, ma di essere confermati nel cuore per poter sostenere la prova e seguire il Signore fino a gustarne la compagnia nelle afflizioni sopportate per Lui. Lo scopo è questo, ma c'è ancora un aspetto più particolare che illustra fino a che punto questo insegnamento evangelico tocca le corde segrete del cuore. Quella sopportazione, cioè perché noi possiamo sopportare per amore suo, no? Le varie afflizioni, non riguarda la propria fedeltà, ma riguarda la solidarietà con i nostri fratelli fino a far splendere davanti a loro la bontà del Signore, che non vuole che nessuno si perda, ma che abbiano la vita. La sopportazione non dice la mia fedeltà al Signore, dice la totale solidarietà con l'umanità di tutti, perché a tutti possa arrivare la manifestazione dell'amore del Signore. Lì mira la preghiera. Lì mira il movimento di rivelazione di Gesù, e in particolare in questo brano, no, della trasfigurazione. Lì conduce la visione della gloria di Gesù, che è il testimone per eccellenza dell'amore del Padre per gli uomini. Fondamentalmente, posso riassumere le cose così, fondamentalmente, quando noi, diciamo, accettiamo, nel senso più nobile, decidiamo di seguire il Signore e di consacrare la nostra vita al Signore, noi immaginiamo non tanto di produrre, no? Però di fare il bene in funzione di crescere rispetto a Lui. Mai sottolineiamo che la vera crescita è in rapporto alla solidarietà con i fratelli, non con Lui. Una specie di un dito in un occhio. Allora, noi non abbiamo più o meno l'abitudine di dire che noi consacriamo la vita al Signore, che noi diamo la vita al Signore quando diciamo parliamo di una vita consacrata. Non abbiamo questa abitudine. Vi accorgete, perdonate, della bestialità che diciamo? il Signore ha bisogno della nostra vita, lo siete matti? È Lui che dà la vita a noi. Il Signore ha bisogno che noi la diamo ai nostri fratelli, perché la manifestazione del suo amore ai suoi figli avviene solo in dimensione umana, non in dimensione, che so io, taumaturgica. E nella dimensione umana occorre che un uomo manifesti l'amore all'altro. Allora, quando noi diciamo di essere consacrati al Signore, ricordate che diciamo: noi siamo così solidali con i nostri fratelli che non possiamo vivere nessuna circostanza se non in ragione dell'amore del Signore per loro. Punto. Pensiamo così? No. E questa è la nostra fregatura. Perché alimentiamo una specie di visione individuale, quindi alla fine il danno che ne consegue dalla visione individuale è di mettersi, senza anche volerlo, ma di mettersi su uno sgabello. Ma appena ti metti su uno sgabello, tu perdi il contatto con il tuo Dio. Cioè tu perdi la comunione con tuo Dio, che era la ragione che ti aveva mosso a fare una certa cosa. Ma si può essere più giocondi di così? Non so se è un modo un po' banale per... più che banale per colpire, ma così è. Come per esempio una specie di rompicapo. Allora, nella definizione di Dio, la scrittura non dice Dio che era, che è, non che sarà, che viene. Allora, mi potete spiegare come si fa a seguire uno che viene? Noi non diciamo di seguire il Signore. E se il Signore che viene, come si fa a seguire uno che viene? Avete mai pensato?
No.
Se sciogliete questo rompicapo, trovate la risposta alla dimensione evangelica della rivelazione di Dio. Ve la lascio la domanda. Io ci giro attorno e poi ognuno trovi la risposta. Nel discorso dell'ultima cena riportato dal Vangelo di Giovanni, ci sono quattro interventi degli apostoli che aiutano a specificare quello che Gesù sta dicendo. Prima interviene Pietro, quando Gesù dice, siamo alla fine del capitolo 13, no? Dove vado io, voi non potete venire. Gesù sta illustrando il fatto che subirà la morte e quindi dove va lui gli apostoli non possono ancora andare. Pietro: come? Come non posso venire? Io do la vita per te, no? Dove io vado, Gesù gli risponde, no? Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro: non posso seguirti ora, darò la mia vita per te. E poi Gesù gli dice, dai la mia vita, guarda che succederà così e così. Noi, perdonate, un po' stupidamente, immaginiamo che questa risposta di Gesù sia semplicemente il dire a Pietro quello che sarebbe successo. Vi ho già detto altre volte che il Vangelo non riporta mai fatti di cronaca. Quindi leggere questa risposta di Gesù a Pietro semplicemente come una specie di previsione di quello che succederà è troppo banale. Vi faccio una domanda. Gesù poteva chiedere a un suo discepolo di fare una cosa che lui non aveva ancora fatto? No. Pietro Pietro non avrebbe potuto. Quindi quando Gesù gli dice guarda che a te succederà così, è normale che succeda così, perché tu non puoi essere nella condizione di fare una cosa che non sia l'imitazione di me, tra virgolette. Ogni volta che noi facciamo il bene, se non è sotto qualche aspetto, sotto qualche forma, imitazione del bene che fa Gesù, bene non lo è. Chi è che può essere detto buono? Solo Dio. Allora, è imitare Gesù che fa sì che quello che io faccio è bene. Quindi, se io presumo, o se io mi vanto, se io mi faccio forte del fatto che faccio il bene, seguo Gesù? No, quindi bene non lo è. E difatti, quando noi facciamo il bene così, il frutto non è di santità. E non è nemmeno di solidarietà con i fratelli. È un fare il bene restando dalla parte del diavolo. Guardate che il diavolo non è proprio scemo, eh? Avrà tutti i difetti, ma la scemenza non ce l'ha. Non è così scemo da suggerire di fare cose cattive a uno che ha già scelto di non essere cattivo. Suggerisce di fare cose buone, ma nell'ottica sua. In modo che tu finisci di fare la cosa buona e dove ti trovi? Dalla parte sua. Bella roba. Allora, questo primo intervento di Pietro rivela che il bene è semplicemente seguire Gesù. Lui non ha ancora dato la vita, quindi non può chiedere a un discepolo di darla prima di lui. Poi ci sono altri interventi, e poi c'è una, ma questo lo dico dopo. Altri interventi, c'è Tommaso, Filippo e poi Giuda. Mi fermo sull'intervento di Giuda, non Iscariota, Giuda di Giacomo si dice, no? Allora, l'intervento di Giuda, ho visto che normalmente non è mai spiegato, sembra che passi come una specie in sordina, no? Rispetto a questo lungo discorso che Gesù fa con gli apostoli nell'ultima cena, no? Cioè si cita appunto Pietro, viene citato Tommaso, no? Non conosciamo la via, no? Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, no? Si cita anche Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre, ma quello di Giuda passa in secondo, proprio in secondo e in terzo piano. Un po' perché noi non abbiamo la mentalità ebraica, e quindi non riusciamo neanche a cogliere la portata della domanda, perché Giuda fa questa domanda. Dov'è? Gli disse Giuda, siamo al versetto 22 del capitolo 14. Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? A noi questa espressione penso che dica poco, però provate a collocarla in una mentalità ebraica e leggerla così. Quando Gesù parla del regno, parla del manifestare il regno di Dio, e adesso che alla fine della vita si gioca tutto il segreto della sua venuta, quindi la manifestazione sarà totale, gli apostoli che seguono le parole di Gesù è come se dicessero ma noi pensiamo un'altra cosa. Lui sta dicendo le cose che noi vogliamo sentirci dire, ma lui pensa una cosa e noi un'altra. Perché nella nostra mentalità, quando il regno di Dio si dovesse manifestare, ma si imporrà sul mondo in modo che tutti lo riconosceranno, in modo che i cattivi finalmente saranno castigati e i buoni saranno premiati. Ma questo è il regno di Dio che finalmente si impone. Questo è ciò che pensavano. Ma si accorgono che dalle parole di Gesù non è questo il significato. Allora fa la domanda: come mai non devi manifestarti al mondo? Quindi, al mondo vorrebbe dire in modo impositivo, in modo conquistatore, in modo che non ci sia possibilità di, di tirarsi indietro. No? La verità è quella e convincerà tutti comunque. Come mai non è questo che avverrà? E lui aggiunge, no? Devi manifestarti a noi. Cosa intende? Non è noi alla congrega, al gruppo degli eletti, eh? Non è questo, ma a noi che ti abbiamo accolto, che ti vogliamo bene, che abbiamo scelto di stare all'amore tuo per noi e all'amore nostro per te. Così lui si manifesta. Ma perché è successo questo? Perché deve avvenire così? Guardate che è la domanda di fondo che noi portiamo dentro. Per farvi capire questo, penso che ognuno di voi o l'avrà già provato personalmente o avrà sentito qualche fratello, qualche sorella dire: no, ma come? Ho fatto sempre bene, ho fatto sempre così, perché mi succede questo? Perché sono provato così? Non è normale sentire questo? Non giudicate chi dice così, perché tutti noi ragioniamo così. E questo modo di ragionare sta dentro questa... No, all'inizio una perplessità, poi per gli apostoli, in questo caso Giuda, si rende conto che no, Gesù sta proprio dicendo una cosa diversa. Ma questa cosa diversa in cosa consiste? Cosa vuol davvero intendere? Allora, con manifestarti a noi perché noi vogliamo bene a te, qual è la dimensione allora dell'amore? Perché solo l'amore può far, aprire il cuore a che il Messia si manifesti come Salvatore? Perché? Non so se... è la domanda di fondo che portiamo noi. Cioè, perché? E qui c'è la risposta di Gesù che in tutta la tradizione, soprattutto orientale, è stata posta come la chiave di volta della vita spirituale. Gesù risponde dicendo, no? Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Senza questa intimità si può conoscere la salvezza? Fatevi subito la domanda: ma uno che vive una, vorrebbe vivere un'intimità e ha una specie di telecamera che controlla tutto quello che fa, riesce a vivere l'intimità? Ma noi quando preghiamo non c'è la telecamera? Non è che noi riprendiamo sempre quello che facciamo? E allora, se non c'è intimità, che cosa si conosce dell'amore? Ma se non si conosce l'amore, che cosa si conosce di Gesù, il Messia, il Salvatore? Pressoché nulla. E lì si innesta tutta la nostra delusione, lì si innesta tutta la fatica. Ma questo capitolo è vabbè, tutto il Vangelo è una bomba, questo capitolo. Allora, la cosa veramente particolare per comprendere il dramma che noi viviamo, ma anche poi la potenza della rivelazione, è verso la fine del capitolo. Perché a un certo punto Gesù dice, vabbè, quello che dovevo dire vi ho detto, vi ho spiegato. Adesso quello che subirò, voi potete leggerlo. Se non avesse parlato e avesse solo subito la sua morte, gli apostoli non avrebbero avuto la chiave di lettura. Quindi il discorso dell'ultima cena è la chiave di lettura di quello che poi Gesù nella notte avrebbe subito e avrebbe, diciamo, poi vissuto, no? Quindi Gesù ha dato la chiave di lettura per la sua vicenda. Quando deve mettere la firma a tutto quello che ha detto, aggiunge questa cosa. Vi ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate, la chiave di lettura. La firma. Non parlerò più a lungo con voi perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Di per sé qui finisce l'ultima cena. Alzatevi, andiamo via di qui. Poi dopo l'Evangelista ci ripensa e fa altri tre capitoli, no? Ma diciamo, quello che Gesù doveva rivelare, l'ha rivelato. E l'ultima cena finito, finisce. Noi non ci rendiamo conto di questa firma per la traduzione. Perché, penso che nessuno di voi si sia accorto, per noi è scontato tradurre in questo modo e capire in un certo modo. Contro di me non può nulla. Lui è il figlio di Dio, vuoi che il demonio abbia potere su di lui? Noi gli diamo assolutamente scontato, no? Quindi il dire che contro di me non può nulla, noi non è che ci leggiamo una particolare rivelazione, assolutamente. Ma questo qui è una delle, uno dei casi in cui forse conoscere la lingua greca aiuta, forse. Allora, in greco non c'è scritto contro di me non può nulla, ma la frase è molto più semplice, molto più banale, ma enormemente più potente. Perché dice, in me non ha nulla. Vuol dire, il demonio arriva, cerca in me qualcosa che gli appartiene, non trova niente e se ne va, scornato. Cosa vuol dire? Questo viene il demonio, in me non trova nulla che gli appartiene e se ne va? Perché nel racconto della passione, il demonio quando arriva, arriva con la sua, diciamo così, capacità di influire sugli eventi e di esercitare, violenza, ingiustizia, tutto quello che può fare. Per piegare un uomo, lui lo fa. E Gesù dice, qualsiasi cosa lui farà, otterrà esattamente l'opposto. Perché lui viene per ottenere una certa cosa, cioè che sarebbe per piegare. In realtà resta lui piegato perché in me non ha nulla. Allora, è qui dove interviene il discorso del cercare la gloria del Signore o cercare il Signore della gloria, la differenza. Allora, il dire che in me non ha nulla, uguale nella sua umanità, quindi non nella sua divinità, nella sua umanità, Il diavolo non trova nulla che gli appartenga. In realtà, che cosa appartiene al diavolo? Si dice il principe del mondo, cioè tutte le realtà che appartengono a questo mondo. Ma quali sono? Potere, prestigio, importanza, gloria. Anche a fin di bene, se si cerca una gloria, quella gloria è proprietà del diavolo. Quando ci sarà la tentazione, lui arriva e siccome è cosa sua, tu gliela devi ridare. Vuol dire che tu non potrai custodire il bene perché il bene l'hai fatto dentro una proprietà che non è tua, è sua. E quando lui viene ed esercita, per esempio, un'ingiustizia, tu non puoi più tenere il bene, ma per esempio, ti ribellerai, per esempio, ti arrabbierai, per esempio, ti prostrerai, no? Come dire, quando uno diventa depresso, non so, ti depresserai, no, no, è sbagliato. Vabbè, vabbè, comunque, questa cosa qua. Il movimento dello stare nel bene è stare nell'umanità di Gesù che non ha nulla che appartenga al diavolo, ma quel non ha nulla vuol dire non ha nulla di questo mondo, di ciò che vale in questo mondo, cioè prestigio, importanza, onore, gloria, eccetera, eccetera. La cosa straordinaria è che quando poco prima Gesù ha parlato osservare i comandamenti, no? Dell'amore, dice, noi traduciamo, chi osserva la mia parola, questi è colui che mi ama e sarà amato dal Padre mio. Ma in greco non c'è chi osserva la mia parola. In greco c'è chi ha la mia parola. Punto. Allora, chi ha la sua parola, io aggiungo solo quella, non ha niente che appartenga a questo mondo. Quindi quando c'è l'afflizione, la prova, il diavolo arriva e se ne va scornato perché non trova nulla che gli appartenga. Ma se trova qualcosa, la rivuole. E io a volte coglio la battuta, quanti dazi dobbiamo pagare al diavolo? E i dazi sono custodire le sue proprietà facendo finta che siano nostre. Non sono nostre un corno, sono sue e restano sue. Quindi quando noi nel bene teniamo conto delle sue proprietà, appena c'è la prova, noi gli dobbiamo ridare le sue proprietà. Ed è questo il motivo per cui basta un'afflizione, basta che uno ci pesti il piedino, basta che uno ci si duri un pochino di una bella soffiatina, ma guarda che cretina che sei, tutto salta. Ma non perché noi non vogliamo fare il bene, è perché tratteniamo altro. Quell'altro appartiene al diavolo e appartenendo a lui, lui è il proprietario, cioè lui è, come dire, è lui che gestisce le cose. In questo senso, il dire in me non ha nulla e chi ha la mia parola, dicono la stessa cosa. Ecco perché fare il bene è soltanto in rapporto a come l'umanità di Gesù lo fa. Come l'umanità di Gesù lo vive. Quel come è uguale al solo. Se c'è solo la sua parola, allora il cuore vive del bene. Ma se con quella sua parola c'è anche altro, come normalmente noi facciamo, noi non gusteremo mai. Non cederemo mai all'amore suo per noi e all'amore nostro per lui. Tutto è sempre vincolato a qualcos'altro. Questo qualcos'altro è ciò che ci rovina. Noi, invece di toccare questo qualcos'altro, diciamo, no, no, mi impegno di più a fare il bene, sarò più entusiasta a fare il bene. Un corno, non funziona così. È che io posso fare il bene in modo più profondo se tolgo le proprietà del diavolo. Allora il bene esce bello, diciamo, come dire, pulito, luminoso. Ma se io tengo le proprietà, il bene non sarà mai luminoso. Questo è il motivo per cui, e chiudo così, noi invece di cercare il Signore della gloria, cerchiamo la gloria del Signore. E le siamo fregati. Allora, nei giorni prossimi cercherò di...
Se le cose stanno così, chi potrà salvarsi?
Non ho capito.
Se le cose stanno così, chi potrà salvarsi? Disse Pietro Prota.
Allora, questa espressione qua, Gesù non solo non la rifiuta, ma siccome a Dio tutto è possibile, quello che ha chiesto a noi è la fiducia in Dio, non altro. Non altro. Basta.
Gesù.